credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Punto e a capo. Rubrica settimanale di libri, arte e cultura di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento del lunedì con il mondo dei libri, dell'arte e della cultura. Partiamo in questa puntata odierna con una prima edizione, la prima edizione di un festival che si intitola Dialoghi sull'uomo e che si svolge a Pistoia dal 28 al 30 maggio prossimi. Ne parliamo con l'ideatrice e direttrice del progetto che è Giulia Cogoli, nostra ospite al telefono. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno a tutti.
Dunque, dicevamo, la prima edizione di questa di questo festival di antropologia. E come è nato appunto l'idea di questo progetto?
Il festival è nato per volere del Comune di Pistoia, della Fondazione della Cassa di Risparmio di Pistoia. Si voleva fare un evento culturale in una bellissima città toscana, forse un po' dimenticata dai flussi turistici e che invece offre un centro storico molto accogliente per un evento culturale. Le bellissime piazze dove allestiremo dei tendoni, un centro davvero molto molto bello e anche facilmente raggiungibile. E per quanto riguarda l'idea, invece, quella è proprio colpa mia, diciamo, nel senso che assieme all'antropologo Marco Aime ho fatto un po' uno studio di quelli che sono gli eventi culturali italiani e mi sono accorta che non c'era nulla in Italia che si occupasse di tematiche antropocentriche, in particolare dedicate proprio all'uomo contemporaneo, per quello io dico un festival dell'antropologia dell'oggi. Quindi da qui è nata l'idea di coinvolgere antropologi, ma anche sociologi, ma accanto anche filosofi e scienziati, per parlare dell'uomo di oggi, per dialogare, da qui la parola dialoghi, perché dialogare mi sembra particolarmente importante, dialoghi quindi fra relatori, ma anche dialoghi con il pubblico, ma anche dialoghi fra discipline, perché il confronto è fondamentale, è un punto di partenza imprescindibile.
Sono tre giornate, lo ripetiamo, il 28, il 29 e il 30 di maggio, che si articoleranno attraverso 20 eventi diversi. Eventi che sono degli incontri, sono dei dialoghi, come lei diceva, delle lezioni, ma anche degli spettacoli. Vogliamo un po' vedere appunto come si svolgerà il festival?
Sì, innanzitutto dico che per un programma dettagliato magari rimandiamo anche al sito che è dialoghisulluomo.it, dove appunto si trova tutto il programma, tutte le informazioni, anche come raggiungere. Tre giorni che iniziano venerdì pomeriggio, venerdì 28 maggio, e si snodano fino a domenica sera, con incontri, va detto, per un pubblico il più ampio e più eterogeneo possibile, quindi sebbene ci siano grandi scienziati, grandi antropologi, il linguaggio sarà accessibile e facile per tutti, quindi incontri per studenti, per pubblico adulto, ma anche per giovani che abbiano voglia appunto di confrontarsi con il tema dell'antropologia contemporanea. Segnalo subito l'apertura, che sarà venerdì 28 maggio alle 15:30 con Gustavo Zagrebelsky. Gustavo Zagrebelsky farà una lezione dal titolo Democrazia e identità dell'individuo, ed è molto interessante che abbia scelto di parlare dei fratelli Karamazov e in particolare del grande inquisitore per parlare del tema dell'identità dell'uomo, quindi una metafora letteraria proposta da uno dei più grandi giuristi italiani. Come lei ha detto, ci sono anche degli spettacoli. Venerdì sera ad esempio ci sarà lo spettacolo di Moni Ovadia, uno spettacolo creato appositamente per i dialoghi sull'uomo dal titolo Verità e riconciliazione, una citazione di Nelson Mandela, si vuole infatti partire proprio dalle parole positive di speranza di Nelson Mandela, perché nel parlare dell'uomo di oggi, nel parlare dell'alterità, bisogna anche guardare a coloro che ce l'hanno fatta superare grazie alla riconciliazione. Quindi uno spettacolo per canzoni, per balli, per musica, ma anche per letture fatte dal grande attore Monio Vadia. Il giorno dopo voglio segnalare Amartya Sen, premio Nobel per l'economia, grandissimo maestro del pensiero contemporaneo, che parlerà di uguaglianza. Mi piace anche segnalare un incontro tutto al femminile, Caterina Soffici e la filosofa Michela Marzano, che parleranno dell'identità e delle differenze di genere. Il titolo è Uguali ma non troppo, e la questione femminile sarà centrale. Identità vuol dire antropologia, quindi con Francesco Remotti, Marco Aime, Jean-Luc Pancel, che viene apposta da Parigi, ma vuole dire anche linguistica, ad esempio, e quindi l'identità attraverso anche lo studio della lingua, in particolare con Andrea Moro, che parlerà di linguaggio e filosofia attraverso la storia del verbo essere. Però identità vuol dire anche, ad esempio, parlare di cibo e di storia alimentare. Lo faremo con Massimo Montanari domenica mattina alle 10, ma lo faremo anche con Giuseppe Barbera, botanico, che ci parlerà invece dell'identità del paesaggio e della natura, e quindi la bellezza e l'utilità del giardino mediterraneo. Ci sono anche incontri dedicati alla rete, a internet, ad esempio Mariella Berra e Riccardo Luna parleranno di internet e delle nuove identità. È chiaro, Avatar è ancora vicino ed è un tema, come dire, molto, molto importante, molto atteso dai giovani, la solitudine degli avatar, la solitudine delle identità create online, e quindi il problema, come dire, delle nuove identità create sul web. Mi piace ricordare magari la chiusura di domenica sera, Edoardo Boncinelli terrà una lezione nella piazza del Duomo, la bellissima piazza del Duomo di Pistoia, dal titolo La cultura come destino. È significativo che un genetista, un grandissimo genetista, parlerà dell'identità appunto attraverso la genetica e la scienza, ma anche attraverso la cultura, perché noi non siamo solo i nostri geni, ma siamo anche la nostra cultura e le nostre scelte.
Come lei accennava, sarà anche l'occasione di scoprire una città, appunto quella di Pistoia, in tutti questi luoghi che ospiteranno questi incontri.
Sì, l'idea è quello che il pubblico venga per sentire questi belli incontri, ma che possa anche visitare la città di Pistoia, che è una città stupenda, a pochi chilometri da Firenze, a pochi chilometri da Lucca, facilmente raggiungibile in treno, in macchina. Voglio subito segnalare innanzitutto che l'amministrazione ha deciso di tenere tutto il polo museale aperto fino a mezzanotte per tutti e tre i giorni, quindi c'è anche una possibilità di vedere i bei musei e le mostre che saranno realizzate appositamente in quei giorni, e poi appunto di visitare le chiese, il magnifico Duomo, il centro storico pedonale, bellissimo, davvero facilmente fruibile, di grandissima bellezza.
Bene, allora ricordiamo ai nostri ascoltatori, l'appuntamento è a Pistoia dal 28 al 30 maggio prossimi per Dialoghi sull'Uomo, il festival di antropologia contemporanea ideato e diretto da Giulia Cogoli, che ringraziamo di essere stata con noi.
Grazie, appuntamento a Pistoia.
E adesso andiamo a teatro per andare a vedere idealmente uno spettacolo che è in scena fino al 30 maggio al Teatro 2. Si tratta di Scendono le parole, suonano le campane, un monologo di Gianni Guardigli interpretato da Elisabetta De Palo, che è nostra ospite al telefono. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno a voi.
Ho parlato di un monologo, ma in realtà i personaggi di questo testo teatrale sono tre. Vogliamo spiegare un po' che cosa succede, appunto, che cosa si racconta in questo lavoro?
Grandissima, bellissima esperienza interpretare tre personaggi in una volta sola. E la cosa curiosa che devo dire prima di tutto È una cosa proprio che accade a me personalmente, di non sentirmi affatto sola in palcoscenico, nonostante sia un monologo. Ma è veramente una curiosa sensazione, perché io ho fatto altri monologhi e so cosa vuol dire stare sola in palcoscenico. Qui invece io mi sento in compagnia, siamo tre donne, e devo dire che sento proprio la loro presenza, nel senso che non mi sento sola, e sento proprio la loro forza, i loro drammi, mi sento in compagnia. Queste tre donne sono appunto una serva, una padrona e un'attrice di rivista. Devo dire che appunto tutta la pièce è ambientata in un paesetto del Veneto. Io ho origini venete, mia mamma appunto è cresciuta, cioè è nata in questa grande casa in un paesetto del Veneto, dove io da bambina ho passato le vacanze, quindi ho dei ricordi molto forti del linguaggio, del tipo di persone e delle donne. Infatti questo per me è un omaggio alle donne che io ricordo, alle donne della mia infanzia, sia nel loro modo di parlare, sia nelle vicende così che ho un po' sentito raccontare, soprattutto la serva che appunto si esprime in dialetto, è un po' le serve che ho visto così girare per casa di mio nonno, ed è un omaggio che io faccio appunto a queste figure della mia infanzia. La padrona è una donna che invece ha sofferto, perché nonostante abbia fatto una vita ricca, ma non ha conosciuto l'amore. E la terza è una sorpresa che non rivelo neanche adesso nella sua vera identità, sappiamo soltanto, dirò per ora, che è un'attrice di rivista e che si ritrova in questo paesetto per motivi che poi spiegherà, dove non è compresa chiaramente nella sua arte, ma e ci canterà due canzoni.
Quindi uno spettacolo che insieme è anche musicale, però proprio riferendomi ai tre personaggi di cui abbiamo appunto rapidamente parlato, hanno anche una loro musicalità interna di voce, proprio di lingua, no?
Sì,
in particolare
sì.
Tilde, cioè la serva di cui parlavamo all'inizio, anche proprio la musicalità del suo dialetto.
Infatti è proprio il dialetto veneto che io ho recuperato, proprio anche con termini che forse non si usano neanche più, ma che io ricordo parlato appunto dalle mie zie o da altre donne di questo paesetto vicino a Padova. E appunto ho voluto, siccome a me piace molto anche recitare in dialetto, perché è una cosa molto viva, perché si sentono proprio i sentimenti più forti, i colori si sentono più vividi, no? In un linguaggio in dialetto, e ho voluto appunto riportarlo in palcoscenico. Forse non ho detto che la cosa è ambientata nell'immediato dopoguerra, e infatti diciamo che come sfondo c'è anche un delitto sul quale vengono interrogate le tre. Siamo appunto nell'immediato dopoguerra, con tutte le vicende anche crudeli, terribili, che sono accadute proprio nell'immediato dopoguerra, non soltanto nella guerra stessa, e quindi queste donne parlano delle loro sofferenze, di quello che hanno passato, ognuna a modo loro.
Il titolo della vicenda è anche il titolo di uno dei pezzi musicali,
sì.
Scendono le parole, suonano le campane,
esatto.
ne parliamo un momento.
Sì, questa è una canzone molto bella, musicata da Riccardo Ballerini, con le parole di Gianni Guardigli, ed è una canzone meravigliosa, perché parla appunto della sensazione di qualche cosa di orribile che è finito, e quindi proprio il riuscire finalmente a prendere fiato, il ricominciare a vivere, perché queste tre donne, e poi appunto anche in questa canzone, parlano di macerie e di come si ricostruisce dalle macerie esterne e macerie interiori del cuore. E questa canzone è proprio un inno al ricominciare a vivere, a riprendere le forze nonostante tutto quello che è successo, nonostante quello che hanno visto e patito.
Quindi un conflitto che è, come dire, una cornice dentro cui si svolge questa vicenda, ma è anche un... Così le macerie di cui parlavi sono anche delle macerie interiori che ciascuna
sì.
di loro si porta presso.
Infatti penso che siano quelle le macerie più difficili su cui ricostruire, perché sono
certo.
indimenticabili. Del resto fra l'altro la serva appunto a un certo punto racconta di quando il padre le parlava della prima guerra, quindi di altre macerie, quindi sono macerie su macerie, dolori, che io mi ricordo anche mio nonno che ogni tanto ci raccontava della prima guerra mondiale, che per lui era ancora vivissima, perché penso che certe cose non si possono dimenticare, ed è chiaro che ci sono dei riferimenti con la situazione attuale che si ripete continuamente nel mondo, che sono molto visibili, insomma, sono molto certo. chiari.
E poi c'è anche appunto il fatto che la guerra venga raccontata attraverso la voce delle donne piuttosto che degli uomini.
Eh sì, perché alla fine le donne sono le vere, sono forse ancora più vittime degli uomini, perché soffrono due volte, insomma, perché per i loro cari e poi anche per la violenza sulle donne, che purtroppo nelle vicende di guerra è sempre all'ordine del giorno anche.
Certo. Va bene, io allora ti ringrazio moltissimo di essere stata in nostra compagnia, di illustrarci questo spettacolo, di cui ricordiamo il titolo Scendono le parole, suonano le campane, che è in scena al Teatro 2 a Roma fino al 30 maggio prossimo. Il Teatro 2 si trova dove esattamente?
Dunque, si trova a Vicolo Due Macelli, quindi nelle vicinanze di Piazza di Spagna.
Esattamente proprio al centro di Roma. Benissimo, grazie allora ad Elisabetta De Palo. Ricordiamo anche il testo è scritto da Gianni Guardigli.
Sì.
E quindi grazie quindi di essere stata in nostra compagnia, in bocca al lupo per
grazie
le prossime
a voi.
Repliche.
Grazie.
Il 25 maggio si svolgerà presso San Lorenzo Fuori le Mura, organizzato dall'Associazione Identità e Confronti, il convegno San Francesco, San Galgano e Padre Chiti, il coraggio della fedeltà e della santità. Ne parliamo con Padre Rinaldo Cordovani, che è nostro ospite al telefono. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, grazie.
Dunque, intanto vogliamo raccontare ai nostri ascoltatori chi era Padre Gianfranco Chiti.
Noi lo chiamiamo padre Gianfranco Maria Chiti, con il nome che lui ha assunto quando è diventato frate cappuccino religioso nel convento di Rieti, quando ha cessato il servizio militare, ma tutti lo ricordano come Gianfranco Chiti o il generale dei granatieri Gianfranco Chiti, perché è una personalità abbastanza complessa, anche se la sua vita è molto avventurosa, che lui è nato nel 1921, ma di fatto la sua vita incomincia ad essere militare addirittura a 15 anni, entra nel servizio della patria a 15 anni, quindi attraverso tutte le vicende della guerra, lui è arruolato e è presente nel fronte croato e nel fronte russo alla ritirata del Don, è presente anche poi in tutte le vicende dopo la fuga del re dell'8 settembre, lui è a servizio di fatto, si arruola nella Repubblica Sociale Italiana e quindi poi diviene fatto prigioniero in Toscana, quindi è relegato nei campi di concentramento della Toscana, di Coltano, in particolare di Laterina. Quindi ha fatto un'esperienza tristissima in quei campi lì e poi dopo liberata l'Italia del 25 aprile lui si è presentato di nuovo al distretto militare su Voti Pesaro e lì è stato deferito a questa commissione che era istituita allora, 1946, deferito a questa commissione di epurazione, processato, condannato, però è stato la condanna non è stata eseguita proprio in considerazione della documentazione che ha presentato lui e testimonianze del suo comportamento durante questo periodo della Repubblica Sociale Italiana, in cui lui ha avuto questo atteggiamento di conciliazione, di salvare le persone di qualunque parte fossero, ebrei o di altra parte politica, per lui erano le persone. Questo lo ha messo in condizione di essere riabilitato immediatamente. Lui poi è stato mandato anche in Somalia a distruggere l'esercito in Somalia, quindi è tornato nei vari comandi, soprattutto in questo di Viterbo, in questo comandante della scuola di avviso, sottufficiale dell'esercito in Viterbo. E lì, ecco, ha maturato la sua vocazione alla vita religiosa, che ha sempre portato nel cuore, nata giovanissimo, lui dice, però sempre un po' ignorata e poi finalmente realizzata. Quindi il 30 maggio del 1978 entrò tra i cappuccini nel convento di Rieti, diventando novizio. Era stato mandato in pensione, di fatto, il 6 maggio del 1978, promosso generale di brigata e collocato quindi in ausiliaria per raggiunti limiti di età. E dal 6 maggio al 30 maggio, in questo brevissimo tempo, lui entra tra i cappuccini, viene ordinato sacerdote e poi, dopo vari impegni, è mandato nel convento di Orvieto nel 1990, un convento che era un rudere di fatto, lo ricostruisce soprattutto con l'aiuto dei suoi militari. C'è stato questo fatto del suo incidente, chiamiamolo stradale, che scendendo un giorno dal convento, era l'estate del 2004, la sua macchina ha dato a battere contro una pianta e lì è stato ricoverato in ospedale ed è morto all'ospedale militare del Celio il 20 novembre del 2004, sepolto poi nella sua cappella di famiglia a Pesaro.
Sì, nel convegno che appunto si terrà, dicevamo, il 25, ci saranno diverse testimonianze e alcune di queste sono proprio testimonianze di persone che hanno conosciuto Padre Chiti. Noi vogliamo ricordare che sono in preparazione gli atti per l'apertura del processo di beatificazione. Chi ha incontrato Padre Chiti? Che cosa dice di lui?
Ecco, chi ha incontrato Padre Chiti ha di lui sempre sia le testimonianze orali che scritte, questo convincimento di una persona estremamente retta, disponibile al sacrificio, non mai uomo di parte, per cui le persone sono importanti, e soprattutto un uomo di grande fede. E questa fede che lo ha sempre accompagnato nella sua vita, fin da quando era a Pesaro, all'ombra del convento dei Cappuccini, diventò terziario. Lui lo dice espressamente in tutte le parti della sua avventura, no? Militare, giovanile. Ecco, c'è una lettera particolare che lui ha scritto poi all'arcivescovo di Cagliari, che allora era cappellano, Don Paolo Carta, dove lui riferisce l'episodio della vigilia dei suoi esami, per il timore di non essere ammesso all'accademia militare, e poi teneva tanto. La lettera è del 7 ottobre del 39, quindi giovanissimo. Lui fa voto alla Madonna di passare la sua estate, se verrà ammesso all'accademia, a servizio dei poveri e dei sofferenti, di fatto promosso. Non tornò nemmeno a casa per paura di non riuscire a farlo e passò la sua estate a servizio dei poveri. Lui dice: la Madre Celeste sentivo che mi avrebbe dato la promozione. E questo ringraziare il Signore facendo ogni domenica la Santa Comunione, la cosa che lui portò sempre, la testimonianza è sempre questa, costante. In ogni momento lui, nei suoi battaglioni, nel suo dove lo comandava, ha avuto sempre un cappellano militare, sempre. Ci sono le lettere bellissimi che lui ha scritto dai campi di concentramento al suo cappellano, sacerdote militare anche lui, padre di Gardo Fei, che lo ha accompagnato fino alla fine. Un uomo di grande fede, non lasciava mai la comunione, la messa, la meditazione, il rosario.
Bene, l'occasione di conoscerlo sarà appunto questo convegno a cui invitiamo i nostri ascoltatori, San Francesco, San Galgano e Padre Chiti, il coraggio della fedeltà e della santità, che si svolgerà presso la Basilica di San Lorenzo fuori le mura il 25 maggio dalle 18.30 alle 21.30. Volevo segnalare tra i partecipanti al convegno la presenza di Franco Cardini, storico e saggista, di Rocco Buttiglione, il vicepresidente della Camera, di Padre Flavio Ubodi, incaricato per la causa di beatificazione, e naturalmente di Padre Rinaldo Cordovani, che ci ha illustrato, ci ha raccontato appunto la figura di Padre Chiti al microfono. Grazie di essere stato con noi.
Grazie, grazie a tutti, buongiorno.
Con questo concludiamo il nostro programma odierno. Vi ricordo che Punto e a Capo ritorna lunedì prossimo. Thank you.